Cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
Un romanzo doloroso e potente sulle relazioni familiari. Una famiglia in cui la scena è monopolizzata in modo prepotente dal padre, un uomo che esercita potere e violenza, soprattutto psicologica, talvolta anche fisica. Ma lo sguardo del figlio, che poi è l'io narrante di questo romanzo, è tutto sulla madre, sul suo essere invisibile, sul suo esistere solo in funzione del marito, sul suo sottrarsi alle dinamiche familiari, ma in fondo anche sottrarsi alla vita. Tutto questo viene raccontato nel romanzo L'anniversario, pubblicato da Feltrinelli, scritto da Andrea Baiani, autore fra l'altro del Libro delle Case, forse lo ricorderete, finalista ai Premi Streghe Campiello nel 2021. Baiani sceglie uno stile misurato, una scrittura composta, per narrare il dolore di un figlio che ha scelto di non vedere più i suoi genitori. Ma si possono abbandonare il padre e la madre? A distanza di 10 anni da quella cesura, un figlio decide di raccontare la sua famiglia attraverso la forma del romanzo. Allora, Andrea Baiani, abbiamo detto che in questo romanzo c'è un padre ingombrante che si impone proprio sulla scena familiare, è un padre, insomma, a suo modo despota, eppure il figlio, che è poi il narrante del romanzo, decide di puntare il fuoco sulla madre, che viene definita sempre per sottrazione, una donna subalterna, e nel romanzo si legge la sua timidezza sfocia addirittura nella negazione di sé. Perché, se la persona ingombrante è il padre, si sceglie il punto di vista sulla madre?
Beh, a me mi interessavano due cose. La prima era che fosse un maschio a raccontare, quindi è un figlio maschio che fa due movimenti principalmente. Il primo è rifiutare l'eredità, rifiuta l'eredità patriarcale. E quindi nel rifiutare l'eredità patriarcale rivendica la possibilità di essere maschio in una maniera differente. E in una maniera differente, ovvero non quella dell'aggressività in qualche modo codificata in maniera inaccettabile, dico io, in qualche modo per legge del patriarcato. Quindi questo è il suo primo movimento, rifiutare l'eredità. E il secondo è rifiutare che la versione familiare, la versione della storia familiare, sia appannaggio del padre, appunto, che arriva alla polverizzazione della madre, e quindi c'è il suo atto di restituzione che in qualche modo è riportare la madre al centro della scena e pensare che quella sia la versione, non quella del padre.
Ecco, si riporta la madre al centro della scena, eppure dicevamo è una donna che viene definita soprattutto per sottrazione, perché è lei stessa che cerca di sottrarsi al mondo, anche nelle dinamiche familiari, anche quando esplode la violenza psicologica o fisica che sia, lei è come se stesse sempre in un altrove. Notiamo il suo particolare fisico solo perché ha una gamba più corta dell'altra, perché ha avuto la poliomielite, però come dire, anche la sua fisicità è quasi eterea in questo romanzo.
È una, in qualche maniera sta dentro, è schiacciata dentro un sistema. Ed era una questione interessante, no? Quando si raccontano le famiglie, alla fine non si raccontano i singoli e non si raccontano, come dire, una somma di singoli, ma si racconta una specie di sistema, che è un sistema che in qualche maniera, in cui vige una morale che è privata, inaccessibile, non codificata collettivamente, per questo in qualche maniera anche più pericolosa in certe situazioni, e esistono delle regole, esistono dei ruoli, è un sistema, e in qualche maniera ciascuno di loro, degli componenti della famiglia, fa parte di quel sistema. Ciascuno ha, come dire, appoggia le predisposizioni naturali in modo da far funzionare quel sistema. La madre porta la propria tendenza all'invisibilità dentro questo sistema. Il figlio porta una specie di inaccettabile spazio tra la paura, la complicità, e soprattutto è quello che poi a un certo punto decide che il sistema, per essere raccontato da qualcuno, deve prevedere un narratore che stia fuori dal sistema, e per quello decide in maniera scandalosa di uscire dalla famiglia.
Ecco, in questa dinamica familiare, in questo equilibrio, abbiamo visto il padre appunto prende la scena, la madre agisce per sottrazione. Tu racconti, nel 1978 questa famiglia si trasferisce da Roma in un piccolo paesino di 800 anime del Piemonte e l'invisibilità della madre in qualche modo cresce perché lei vuole sottrarsi, perché nel piccolo contesto gli occhi sono tutti anche su di lei, ma lei ancora di più, quindi quasi non parla, insomma si chiude, tu lo definisci, in un silenzio pneumatico. E in questa dinamica familiare il figlio è anche quello che si porta dentro il senso di colpa enorme e anche la responsabilità, sente sulle spalle il peso di dover quasi impedire l'esplosione del padre. Mentre la sorella vorrebbe quasi ribellarsi, insomma, lui è schiacciato da questo peso. Come vive questa responsabilità?
Ecco, questa cosa mi sembra che abbia a che fare con il tabù, no? Il tabù è forse il cuore centrale di questo libro, da un certo punto di vista. Cioè, il tabù che, come di una famiglia, un legame con una famiglia non possa essere interrotto, mentre qualsiasi altro legame, che sia un legame amicale, lavorativo, matrimoniale, può essere, ed esiste anche una legge che tutela il diritto di ciascuno di eliminarlo o di interromperlo. Tutta questa cosa all'interno di una famiglia prevede la predominanza del sangue, cioè un elemento arcaico, e dentro questo elemento arcaico il tabù porta la colpa. No? Cioè essere dentro questo e quindi in qualche maniera arrivare a concepire, a pensare che quella violenza è inaccettabile per la persona, che è un sistema nocivo e tutte le cose che possiamo, mettiamoci tutte le parole che possiamo metterci, questo automaticamente in un sistema che è fondato sul sangue, che appunto ha qualcosa di arcaico, incomprensibile, che appunto non è codificato legalmente, non può che portare la colpa, no? Non può che portare la colpa e la vergogna, no? E questi sono forse i temi fondamentali e la ragione per cui poi lo strappo che decide di fare non può che essere così definitivo e potente.
È uno strappo definitivo e potente forse proprio perché arriva da una persona che fino a quel momento ha cercato sempre di mediare, di trovare l'escamotage per evitare l'esplosione. Questa famiglia vive appunto in un silenzio pneumatico perché il padre, per esempio, vieta l'utilizzo del telefono. Non stiamo parlando degli anni 40, ma stiamo parlando insomma di tempi, anzi il telefono arriva nel momento in cui il resto degli italiani ha già il cellulare, per intenderci. In questo contesto qui però ci sono delle dinamiche, diciamo, di carnefice e vittima che tu hai analizzato in modo molto interessante e molto originale, perché a un certo punto del romanzo tu dici che in realtà anche la madre esercita una forma di potere nei confronti del padre, perché nel momento in cui quest'uomo esercita questa sua violenza lo fa perché vuole attenzione e vuole amore su di sé, lo pretende in qualche modo. E in che cosa sta invece il potere limitato, ovviamente, della madre?
Provare a analizzare questo rapporto è stato interessantissimo nella scrittura. Provare a vedere, a capire cosa c'era. È il racconto di un fantasma. Questa madre non si sa veramente chi sia. Non ci sono tracce fotografiche, non tiene un album fotografico, è tutto, come dire, secondario, è tutto ininfluente, tutto poco importante. Poi andare a scavare invece nella complessità dei comportamenti degli esseri umani, che è proprio il territorio del romanzo, no? Cioè questo di mettersi a capire cosa c'è dentro. E c'è un punto in cui in questa dinamica vittima-carnefice, che è possibile definire in molti altri modi, no? Perché è una dinamica continuamente fluttuante, in cui in qualche modo lei ha il potere di costringerlo a perdonare.
E che è paradossale. Cioè lui esplode e lui poi perdona gli altri,
esatto.
per quello che lui stesso ha fatto.
Per quello che lui stesso ha fatto. E lei ha anche in qualche maniera il potere in un sistema che è fondamentalmente radicato e imperniato sulla paura, no? Sull'intimidazione, anche il potere di non avere paura di lui. E quindi se c'è un meccanismo complessissimo nel produrre paura da parte del padre per ricevere in cambio amore, se qualcuno non ha paura di lui, il rischio è anche il disamore.
Ancora una volta per sottrazione, lei non ha paura e solo così esercita il suo piccolo, diciamo, potere. In questo romanzo si afferma anche il concetto del potere delle parole, del potere della forma romanzo, perché l'io narrante dice sostanzialmente che non riesce a scorporare la figura della madre da quella del padre, perché sembra essere schiacciata su di lui, e solo nel momento in cui scrive il romanzo, la madre, nel momento in cui diventa personaggio, diventa anche un essere a sé stante. In questo senso, che potere ha secondo te il romanzo? Anche un potere forse anche di oggettivare le cose?
Ha un potere di oggettivare, in qualche maniera è parente all'opposto della complessità della famiglia. La famiglia è un nucleo di relazioni, impulsi, istinti, e c'è un tentativo sempre costante in tutte le famiglie, senza scomodare Tolstoi, in tutte le famiglie di... L'ufficio propaganda delle famiglie è sempre molto forte. In tutte le famiglie ci sono i siamo quelli come noi che facciamo questo. C'è questa produzione costante della versione di sé. Il romanzo è come se fosse il grande sabotatore di tutte le versioni predefinite, no? Quindi è quello, il romanzo per sua natura è quello che prende, e la scrittura letteraria è quello che prende una versione che ti viene data come questo è, questo noi siamo, e il romanzo la fa saltare in aria. E quindi da questo punto di vista, nel mettere la dinamite sopra una versione calcificata della famiglia come tale, salta fuori la madre. Salta fuori la madre come proprio il prodotto, nel senso più positivo del termine, di ciò che arriva e consegue questo procedimento di demolizione, di destrutturazione di una versione predefinita, ricordiamolo di nuovo, in cui è all'uomo, al padre, che storicamente e in maniera inaccettabile viene lasciata la versione ufficiale.
Questo è un romanzo, l'ho definito anche molto doloroso, ci sono delle scene veramente strazianti, eppure tutto questo magma doloroso tu lo narri attraverso una lingua molto pacata, molto controllata, sembra quasi tranquilla e serena. Sembra quasi che l'io narrante abbia messo una piccola distanza, non una distanza enorme, ma insomma una certa distanza da quello che narra. Come sei riuscito a creare questo effetto, che ovviamente è ancora più dirompente, perché insomma la fascetta del libro te l'ha fatta Emmanuel Carrère, l'ha detto in modo egregio, perché lo definisce un libro scandalosamente calmo.
È venuto quel tono all'uscita da una lezione con i miei studenti americani, ventenni.
Ricordiamo che tu vivi negli Stati Uniti.
Vivo sì a Houston in Texas, e uno dei corsi che insegno si intitola Writing the Family, scrivere la famiglia. Ed era interessante come tutti i racconti che venivano fatti e su cui lavoravamo insieme fossero tutti dall'interno della famiglia, no? E per quanto gli Stati Uniti e l'Italia siano due sistemi culturalmente molto distanti, però mi è venuto da pensare e chiedere a loro: ma è possibile un sistema raccontarlo da uno che si tira fuori dal sistema, no? C'era un libro bellissimo di anni fa che avevo letto di critica, che si intitolava Naufragio con spettatore, cioè il naufragio si può raccontare dalla riva, no? Si può solo raccontare dalla riva, ed è quello che, no, che la letteratura fa. E quindi è nato da quella distanza e in fondo dalla questione che principale che dicevo, e il motivo per cui ho deciso di chiamarlo l'anniversario, cioè il punto è quella distanza, celebrare la distanza della fuoriuscita di un sistema, no? Solo lui che esce da quel sistema ha di colpo quella diventa una storia da raccontare. E la storia che racconta è la storia di uno che sta sulla spiaggia e vede un naufragio, ma lui è arrivato a riva.
Grazie ad Andrea Baiani, ora in libreria con l'anniversario, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
Grazie.
Il cacciatore di libri.
L'ispettore Stucchi è il personaggio seriale di alcuni romanzi di Fulvio Hervas pubblicati da Marcos y Marcos e che ha ispirato anche una serie TV della RAI con protagonista Giuseppe Battistonna. Stucchi come personaggio letterario era comparso per la prima volta nel 2006 in Commesse di Treviso, che era stato scritto da Hervas insieme alla sorella Luisa Carnielli. Poi sono seguiti altri romanzi come per esempio Finché c'è Prosecco c'è Speranza, da cui è stato tratto un film, e altri romanzi diciamo senza il personaggio Stucchi. Ne cito uno fra tutti, Se ti abbraccio non aver paura, che era stato veramente un grande successo nel 2012 e raccontava la storia di quest'uomo che andava in viaggio in giro con il figlio autistico, ispirato a una storia vera. Ma veniamo al nuovo romanzo con l'ispettore Stucchi, si intitola Il tatuatore innamorato, pubblicato come sempre da Marcos y Marcos. L'ispettore, che lo ricordiamo opera a Treviso, deve indagare sull'omicidio di un tatuatore trovato morto nel suo negozio con un ferro, una sorta di grosso chiodo conficcato nel cuore. Qualcuno ha sentito un urlo, poi ha avvertito la polizia. L'uomo, che ha la parte destra del corpo completamente tatuata, era stato a cena poco prima con alcuni ex compagni di scuola. È inevitabile quindi che le indagini partano appunto da loro, ma anche dai clienti appunto del tatuatore. Fulvio Hervas, partiamo dal tuo ispettore Stucchi. Questo è il decimo romanzo con questo personaggio protagonista. Lo ricordiamo, lui è un italo-iraniano, nel senso che la madre era iraniana. E insomma, è anche un po' cambiato nel corso del tempo. Che caratteristiche ha il tuo Stucchi?
Allora, intanto ha 18 anni, quindi è grande. E quello che è cambiato, io credo che sia il territorio che racconto, nel senso che la Treviso di 18 anni fa era una Treviso molto gentile, molto, lo è ancora in larga parte, però è chiaro che un po' il contesto è cambiato. Il mercato di Treviso a cui andavo a Stucchi, un meraviglioso luogo sciolto di gente di tutti i tipi, è diventato un po' più, siamo tutti un po' più irrigiditi a un certo punto di vista, no? Quindi io racconto questa Treviso un po' meno gentile. Lui è diventato, ha visto molte cose in questa città. Io in questo libro lo saluto, perché in realtà questo quasi sicuramente sarà l'ultima avventura di Ispettore Stucchi, e lo lascio con molta, se mi viene un po' di emozione, con molto affetto. Mi ha fatto una grande compagnia sul piano umano e anche intellettuale, e lo lascio con una storia che racconta un territorio un po' particolare, perché racconto il corpo umano, racconto il paesaggio del corpo, e quindi l'ispettore ci saluta parlando in realtà di noi, di quello che noi lasciamo sul nostro corpo.
Sappiamo che gli autori di personaggi seriali a un certo punto possono decidere di chiudere un ciclo o magari di aprirne altri. Perché tu hai scelto di chiudere? Hai detto che a 18 anni dal punto di vista letterario, perché ovviamente come protagonista è un uomo, insomma, è un uomo, ecco, non è proprio un giovincello.
Certo, è come se io attraverso, insomma, lui era diventato un po' Battiston durante Finché c'è Prosecco c'è Speranza, no? Battiston si è innamorato del personaggio, tanto che poi insomma è stato un po' lui il veicolo, bravissimo, per arrivare in Rai. E io veramente in questi ultimi due Stucchi ho scritto con Giuseppe accanto, che è una sensazione particolarmente complessa, quindi ci siamo bevuti il caffè insomma con questo personaggio immaginario accanto a me, e a un certo punto ho pensato che lo spirito di Stucchi si è travasato dentro Giuseppe Battiston, che è fortissimo, e quindi è giusto che vada lungo la sua strada. Io sento che questo è un percorso in qualche modo naturale, e quindi insomma ciao Stucchi, non gli avevo peraltro mai dato un nome, anche questo, no? E adesso è Giuseppe Stucchi, capite che anche questo ha un senso.
Diciamo che si chiude il ciclo narrativo sui libri, ma naturalmente quello invece della serie TV proseguirà. Venendo a questo romanzo, Il tatuatore innamorato, abbiamo detto che la vittima è un tatuatore, si chiama Massimo Malanotte, ha 42 anni e ha questa caratteristica appunto che ha una parte del corpo totalmente tatuata. Dalla parte sinistra invece c'è un microscopico quasi tatuaggio proprio all'altezza del cuore, dove è stato conficcato questo chiodo. Questa è la prima scena del delitto che si presenta davanti agli occhi dell'ispettore Stucchi. Da che cosa è, diciamo, colpita la sua curiosità di investigatore?
Vedere, trovare, insomma, un tatuato a metà è sempre un effetto, no? Poi lo scoprirò che una parte dei tatuaggi se li faceva da solo, è un mancino, perché si considerava il Michelangelo, quindi uno dei più grandi attuatori del territorio. La cosa che poi colpisce l'ispettore a un certo punto, quando si indaga sul corpo, è questa incredibile immagine piccola di un tratto di un insetto che adoro, che è l'effimera. E l'effimera, che è un, noi associamo spesso alla vita molto breve, in realtà è un insetto che vive poco nella vita adulta, nella fase adulta, ma vive 2 anni nei fondali, dei fossi, è un bioindicatore, quindi dove c'è l'effimera l'acqua è buona, e quindi dove c'è l'effimera anche la vita è buona, nel gioco simbolico delle cose, è anche un simbolo d'amore. Detta molto velocemente, l'effimera è anche l'organismo adulto che rapidamente si dà alla sessualità, alla riproduzione, e quindi è quel presente che fa di tutto sacrificando se stesso per il futuro, per la prossima generazione, che è una cosa che a me piace moltissimo, così come mi piace, quando ho studiato un po' il tatuaggio, che è un'arte che muore con noi. Il disegno resta sul nostro corpo, invecchia con noi, muore con noi, e quindi mentre molta arte, grandissima arte, imita le montagne, cioè cerca di essere eterna, questa è un'arte che invece imita i fiori, le farfalle, cioè la caducità. E l'effimera mi pareva l'espressione di questa riflessiva azione umana.
In genere, in ogni indagine che si rispetti, si inizia a pensare al contesto familiare, naturalmente quello che è accaduto nelle ultime ore, insomma, della vittima. Per quanto riguarda la famiglia, il padre della vittima è un noto avvocato di Treviso, ma i due, insomma, non avevano più grandi rapporti. Per quanto riguarda le ultime ore, abbiamo detto, aveva trascorso la serata con alcuni ex compagni di scuola. In che modo, senza svelare troppo, l'ispettore Stucchi inizia a portare avanti le sue indagini?
Allora, lui, come sempre, un po' lo si vede anche nella serie televisiva, lui è un sospettoso dei dettagli, no? Quindi quelli che noi normalmente, io compreso, e chi se ne frega, no? di questo dettaglio. Quindi io ogni volta che scrivo devo pensare a quale dettaglio colpirà questo dannato ispettore Stucchi, cioè Giuseppe Battiston. Lui viene molto colpito dai tatuati, perché fa un campionamento e resta molto colpito. Un po' quando ascolta gli ex compagni, perché dice: ah beh, che belli sfulminati i quarantenni, che sono poco più giovani di lui, e tutte queste cose messe insieme, parla col padre, lì capisce che col padre c'era qualcosa che non funzionava. Un'altra gocciolina che lo indirizza è quando parla con la madre. L'ultima goccia che lo porta, insomma, che riempie il suo vaso o il suo bicchiere di intuizioni, è quando incontrerà il vecchio tatuatore.
Tornando proprio a Stucchi, abbiamo detto, insomma, che lui opera a Treviso, tende a punzecchiare particolarmente il commissario Montini, con il quale lavora, e c'è da notare anche, parlavamo prima di come è cambiato il personaggio dell'ispettore Stucchi, che nel corso dei libri ha un po' perso la sua ironia, però non ha perso la capacità invece di stuzzicare Montini. In questo senso, come si muove il tuo personaggio?
Allora, lui qui, anche qui, io all'origine volevo raccontare non un commissario, ma in realtà un ispettore, cioè quelli che si fanno il culo in realtà nelle indagini, quindi sono la forza lavoro della polizia, con Montini, insomma, che insomma si torturano in qualche modo, no? Lui che si veste bene, lui no, e quindi tutte queste cose qui, insomma, è il padre un po' fastidioso, che però lo lascia anche un po', gli lascia un po' di corda, lo lascia impiccare, lo ferma, lo muove, insomma c'è un rapporto molto, molto mosso tra i due. La cosa che tu hai notato e che dici è vera, meno ironia, perché davvero in questi anni è difficile fare ironia. Io che, insomma, sono nato cercando, con Stucchi naturalmente, di punzecchiare in punta di fioretto, insomma, la classe dirigente, questa comunità di una città comunque bella, interessante, e questa qui si è un po' spuntata, cioè non ti viene fuori spontaneamente.
In genere nei tuoi romanzi con l'ispettore Stucchi si affrontano dei temi ambientali. Secondo te il giallo è anche un modo per fare critica sociale e politica?
Io credo proprio di sì. Io, tra l'altro, lo dico senza criticare nessuno, io per esempio sono uno che non fa fatica a leggere il passato. c'è una parte della letteratura altissima, sto leggendo una cosa bellissima ambientata nel passato, ma io credo che una parte della letteratura scappa dal presente, che è difficile raccontare. Io invece con Stucchi ho sempre cercato di raccontare quello che accade, un tema ambientale, se posso anche un tema domani, non solo oggi. Io sono uno che deve capire l'oggi per agire domani. Io vivo il passato come qualcosa che è dentro di me, della mia generazione, in mio padre. Io credo che questo sia già, come dire, dentro di me macinato. Ho bisogno invece di avere strumenti per raccontare in avanti. Credo che il giallo un po' lo faccia, e spesso lavorano sulla cronaca, spesso lavorano su quello che i giornali azzannano e poi mollano. Il giallo ogni tanto recupera e ogni tanto ti fa vedere anche una sequenza di eventi collegati. Io, per esempio, su questioni ambientali faccio questo. Tutti i temi su cui ho lavorato sono temi che si sono sviluppati in mesi, anni, che io riporto però all'adesso. Avere una componente non solo intellettuale ma civile, secondo me, è fondamentale.
In questo ultimo, l'abbiamo già detto, romanzo con protagonista Stucchi, il numero 10 appunto, succedono anche delle cose all'amatissimo zio dell'ispettore Stucchi, fratello di sua madre, quindi iraniano anche lui, che decide di tornare a Teheran. Questo crea un po' un terremoto emotivo nell'ispettore.
Sì, perché l'ultima goccia di sangue che gli rimane al mondo, non hanno nessun altro, e lo faccio perché quando scrivo questo libro sono stato circondato da... Io venivo da presenza nelle scuole, sono andato a raccontare con un mio amico iraniano Donna, vita, libertà. Abbiamo girato moltissime scuole venete, abbiamo raccontato quello che stava accadendo, perché lui aveva informazioni dirette dalla famiglia lì, no? Che è stata una cosa fortissima. E quindi, pensando di salutare l'ispettore, ho pensato che suo zio sarebbe dovuto non rimanere qui, ma andare a vedere che cosa accade a casa sua. Va, tra virgolette, passatemi la parola che sembra brutta, a morire a casa sua. Lo va da laico, lo va da oppositore, lo va sapendo che la sua gioventù sta lottando, e va lì sperando di dare o di vedere delle cose, dei cambiamenti.
Grazie a Fulvio Ervas, ora in libreria con Il tatuatore innamorato, pubblicato da Marcos y Marcos. Grazie.
Grazie, grazie a voi.
E anche per questa puntata è tutto. Grazie in regia a Carlo Salvatore. Vi ricordo che trovate tutte le puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Siamo presenti sui social, su Facebook alla pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.